Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, come sempre vi diamo il benvenuto al quotidiano culturale di Radio Popolare, Cult, che sarà con voi fino alle 12.30, le notizie di Radio Popolare. Vi ricordiamo il numero a cui potete scriverci, 331-6214013, dove potete comunicare con noi durante la diretta attraverso Telegram, WhatsApp oppure un SMS, oppure potete anche mandarci una mail a diretta @popolarenetwork.it. Sarete come sempre in molti a scriverci invece per commenti, segnalazioni, suggerimenti o richieste di informazioni a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo, ve li presenterò tra breve. Prima però Etienne de Crécy. Etienne de Crécy insieme al Damon Albarn, di cui forse avete riconosciuto la voce. Etienne de Crécy, artista della settimana a Radio Popolare, questo brano tratto dal suo ultimo lavoro si intitola Rising Soul. E adesso, come promesso, il sommario degli argomenti di quest'oggi. Come sempre ritroviamo Antonio Serra alla rubrica di fumetti. Parleremo delle iniziative del CETEC e del Museo Casa Alda Merini, dato che oggi è il 21, è la prima giornata di primavera e anche il compleanno di Alda Merini, insomma ci sono tante cose da raccontare. Andremo a Book Pride per parlare con Igort dei 60 anni di Linus, la celebre rivista, che verrà raccontata in un incontro apposito. Andremo anche al Mia Photo Fair e parleremo dei 10 anni del MUDEC nello spazio delle arti visive. E a Book Pride andiamo in realtà già dall'inizio della nostra trasmissione, ci siamo tornati più volte nel corso di questa settimana con le voci di diversi autori. Ne approfitto tra l'altro per salutare una voce che conoscete bene, ma che è anche protagonista attraverso un libro di uno degli incontri di Book Pride. Prima però voglio farvi ascoltare questo audio, ci racconterà lei di che cosa si tratta.
Penso a Hours, assai Hours, io sapevo cosa. Prima a Dio, alla natura, che non avessero mai guerre, cioè, non per me e non per l'altro. Stiamo in pace è meglio. Cioè, quando vanno loro, che moriamo, no?
Però senza guerra.
Ma guerra non ne avranno mai più. La guerra porta alla distruzione, porta all'impizione, che ci sono la gente morti.
Ed era la voce di Felice Magliano, a cui è dedicato il libro La Luna al suo comando, storia di Felice Magliano, internato militare italiano, di cui si parlerà proprio quest'oggi alle 19.30 in sala Berlino al Superstudio Maxi di Via Moncucco, dove Book Pride è in corso appunto da quest'oggi fino a domenica. Ne parleranno Lorella Beretta insieme a Yuri Bugogna e Daniela Padoan, Castelvecchi editore. Chi era Felice Magliano? Buongiorno Lorella.
Buongiorno Ira, innanzitutto ti volevo dire che siccome non eravamo d'accordo su quando mandare la voce di Magliano, di nonno Felice, sentirlo così all'inizio mi ha commossa.
No, meno male, allora abbiamo ottenuto l'effetto, no?
Che volevi, esatto. Spero di non commuovermi anche oggi, perché quella è la voce che io ho raccolto. Scusatemi questo rumore, perché io sono qui a Book Pride.
Beh, insomma, tutto. Rumore d'ambiente.
Esatto, allora Felice Magliano, quella voce io l'ho raccolta nel dicembre del 2021 quando lui aveva 108 anni e a 108 anni mi ha raccontato la sua esperienza, come dicevi tu, come c'è nel titolo, da internato militare italiano. Felice Magliano è stato uno dei 650.000 soldati che all'armistizio 8 settembre 1943 non passa con i nazisti.
Sì. Rifiutano di obbedire al comando, insomma, di Mussolini e anche di Hitler, che si erano alleati, e quindi diventano prigionieri e nemici.
Vengono disarmati e diventano prigionieri, e ancor più che prigionieri, appunto, internati militari italiani, perché con questa definizione che Hitler gli ritaglia su misura, praticamente escono dalla Convenzione di Ginevra e dai controlli della Croce Rossa internazionale, e quindi ricevono per i 2 anni di internamento ricevono solo le visite dei nazisti e dei comandanti repubblichini che sono autorizzati ad andare a visitarli, e uscendo dalla Convenzione di Ginevra vengono anche sfruttati nei vari lavori che servono al Terzo Reich, quindi nell'economia di guerra. Quindi diciamo sono dei prigionieri particolari che nessuno può controllare e che vengono ridotti, quelli che non muoiono vengono ridotti a pelle ossa.
Come abbiamo ascoltato nel breve estratto, insomma, con la voce di Felice Magliano, tu nella nella lunga testimonianza che ti ha reso, hai voluto trasferire anche un po' il ritmo del suo racconto nel libro, perché in qualche maniera ha una, appunto, una sua musica interna. Cosa ti ha raccontato e come è strutturato il tuo libro?
Allora, il libro è strutturato sulla restituzione del suo racconto. Io non ho aggiunto nulla, ho semplicemente studiato le carte, le sue, ad esempio a partire dal Lagerpass, che a vederlo fa impressione, fa venire la pelle d'oca, cioè il libretto che veniva dato agli internati militari e sul quale erano appuntati tutte le vicende della vita interna ai campi. Ci sono tantissimi documenti suoi, tantissimi documenti ovviamente storici, che io ho incrociato e ho incrociato il suo racconto, perché sono stata a parlare con lui 3 giorni.
Sì.
Quasi insomma, per lunghe ore durante la giornata. Ricordo, lui aveva 108 anni, quindi aveva bisogno anche di riposare, ma sono stata a parlare con lui 3 giorni di registrazioni, video registrazioni, ci sono anche dei video molto belli di lui, che tra l'altro si era messo tutto elegante perché arrivava giornalista a Milano, e lui raccontava un po' in italiano e un po' in cilentano, perché Felice Magliano era di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, un po' in italiano e un po' in cilentano la sua esperienza. E ti dico, la sua esperienza da soldato.
Sì.
A un certo punto lui dice da carcerieri diventammo carcerati, perché comunque riconosce, no, il ruolo anche che come soldato aveva avuto. Lui è stato preso, fermato il 9 di settembre a Podgorica.
Sì.
Quindi era su quel fronte e riconosce, appunto dice, eravamo carcerati e siamo diventati, cioè eravamo carcerieri e siamo diventati carcerati. E racconta però anche attraverso le barzellette, perché poi è sempre stato fino alla fine uno simpaticissimo, devo dire.
Sì.
E capace anche di superare un po' il dolore pur raccontandolo. E tra l'altro il titolo del libro, La luna al suo comando, è proprio un verso della serenata che lui cantava all'allora fidanzata e che poi cantato alla moglie fino alla morte. E lui in questo racconto alternava le descrizioni anche, come posso dirti, delicate ma feroci della detenzione, dell'internamento, della guerra, e anche a momenti di poesia. Tra l'altro io ricordo che sull'esperienza di detenzione c'è un bellissimo libro scritto da Giovanni Guareschi, che anche lui fu internato militare italiano, che si chiama Diario clandestino, che con la leggerezza racconta l'atrocità di quell'esperienza. Ecco, nel suo piccolo Felice Magliano ha fatto lo stesso. Felice Magliano era un contadino, era un pastore, quindi non gli strumenti letterari di Giovanni Guareschi, ma devo dire che il suo racconto, e sono contentissima che lo abbiamo sia registrato che video registrato, il suo racconto è davvero di una potenza. Infatti ti chiedevo appunto di mandare l'audio, perché tutte le volte che lo faccio sentire devo dire che rende di più. Io sono veramente umile, e non lo dico un po' mi commuovo,
tanto per
umile portatrice di un suo racconto efficace, bello, anche a tratti scoppiettante e a tratti davvero doloroso. Lui poi ogni tanto, quando raccontava dei bombardamenti o raccontava delle botte, raccontava della fame, ogni tanto si chiudeva nelle spalle, cioè strizzava un po' le spalle, chiudeva gli occhi, e ad esempio, cioè, sembrava che stesse succedendo lì in quel momento, mentre parlavamo nel soggiorno della casa della figlia con cui abitava, sembrava che stesse succedendo in quel momento lì. Ti dico, anche a ricordarmi quei momenti, infatti si stava un po' tutti zitti, perché cercavamo di seguire un po' anche quel dolore che lui un po' riviveva. Tra l'altro nel libro ci sono anche alcune delle lettere che l'allora fidanzata, poi diventata moglie, gli ha scritto sia nel periodo della guerra, insomma del fronte, che nel periodo
della prigionia.
della prigionia non ci sono, a parte un paio di casi, non ci sono le lettere di Felice Magliano, sono sparite, non sappiamo dove siano. Ci sono alcune cartoline bellissime che lui mandava alla fidanzata, e ti dico, entrambi con dei toni, dei termini struggenti tra l'amore e la guerra. E le lettere della fidanzata dal 41 in poi, le lettere di fidanzata fanno anche un po' da filo, diciamo filo conduttore, un po' a un racconto che segna i vari passaggi, perché la fidanzata all'inizio parla della patria, insomma dice, fa riferimento alla vittoria, no? Insomma tutta la propaganda fascista, quindi dice non vedo l'ora che torni, speriamo nel congedo, ma io so che stai combattendo per la nostra bella patria, speriamo nella vittoria di tutti. Poi pian piano passano le lettere, lei comincia a raccontare del paese che si svuota, dell'agricoltura che ormai non rende più perché non ci sono più gli uomini che possono lavorare, e perde, e non si fa più riferimento alla vittoria, e a un certo punto gli dice io non aspetto più il tuo congedo, perché tante volte l'hai detto e non è successo, ci crederò solo quando ti vedrò.
Quando tornerai.
Quando ti vedrò, gli dice, ed è una cosa che tra l'altro lui dice invece di un suo compagno di internamento, perché dice, no, io li ho visti, quelli morti, quelli che sono stati uccisi, quelli morti dalla fame, e poi parla di un suo compagno di detenzione e dice, io non lo conoscevo, l'ho conosciuto solo quando è morto, perché ce l'aveva lì di fianco.
Mia.
Quindi questa cosa qui anche, infatti ti dico, te lo dico con un po' di pelle d'oca, e tutta questa cosa qui raccontata però con la sua semplicità e ti dico un'efficacia anche nel passaggio tra l'italiano
e il dialetto.
Il dialetto che, come avete sentito anche nell'audio, insomma, e l'audio era un esplicito appello a non fare più le guerre, da uno certo, che tra l'altro l'ha vissuta da tutti i punti
quasi
di vista.
Tutti quelli che l'hanno fatta veramente dicevano così. La luna al suo comando, allora, Lorella ci ha parlato, come avete sentito, Lorella Beretta, di questo libro con grande passione, comprendiamo il perché. Storia di Felice Magliano, internato militare italiano, prefazione di Liliana Segre, nota introduttiva di Gianfranco Pagliarulo, Castelvecchi Editore. Se ne parlerà quest'oggi a Book Pride 2025 al Superstudio Maxi di via Moncucco alle ore 19:30 in sala Berlino. Lorella, grazie, a presto, buona grazie. Presentazione.
Grazie a te, Ira, e grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
A risentirci. Oh, E passiamo allo spazio delle arti visive. Due sono gli eventi che vivacizzano questo weekend: Mia Photo Fair, la fiera della fotografia al Superstudio in via Tortona, e proprio accanto il MUDEC, Museo delle Culture, che festeggia 10 anni con 2 mostre appena aperte. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Cominciare con Mia Photo Fair, la 14ª edizione della fiera italiana dedicata alla fotografia, che ha aperto i battenti proprio in questi giorni. Si potrà visitare fino a domenica 23 marzo negli spazi del Superstudio Più di via Tortona. È una manifestazione che vede la partecipazione di 77 gallerie e di queste 21 sono straniere. È un momento importante per riflettere sul ruolo della fotografia, sui nuovi linguaggi, accanto ai più grandi autori classici. Il tema di questa 14ª edizione è Dialoghi, un tema che permea le sezioni speciali, i premi e il programma culturale, i talk. Ma abbiamo chiesto a Francesca Malgara, la direttrice per il secondo anno consecutivo, quali sono le novità di quest'anno.
La fiera quest'anno si è arricchita di premi, si è arricchita di mostre, si è arricchita di gallerie.
Cioè,
ci sono più gallerie, assolutamente sì. Quest'anno abbiamo in totale 114 espositori, di questi sono 77 le gallerie, e di queste 77, 21 sono straniere e arrivano da Nord Europa, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Olanda, dal
Belgio. Che criteri le avete scelte?
Qualità. Noi scegliamo, abbiamo un comitato scientifico che valuta i progetti, soprattutto in base appunto ai loro contenuti, alla qualità delle immagini e di quello che vogliono raccontare.
Il primo giro che ho fatto ho avuto l'impressione che ci sono sia, diciamo, autori contemporanei che classici. Ho visto grandi classici.
Sì, siamo, io nasco dalla fotografia classica, da lì che è nata la mia passione. Quando avevo 16 anni ho cominciato a studiare i grandi classici americani e volevo proprio tornare un pochino a quello e riportare, cercare di mettere in dialogo proprio la fotografia storica con la fotografia contemporanea, e attraverso i grandi maestri italiani e stranieri riuscire a far nascere l'amore per la fotografia in Italia, anche da un punto di vista di collezionismo, soprattutto che in Italia è ancora un pochino indietro rispetto al resto dell'Europa o forse del mondo.
Ci sono linguaggi nuovi da segnalare? Modalità espressive nuove?
Sì, certo, abbiamo degli esempi di intelligenza artificiale. Ci sono 2 o 3 gallerie che portano proprio degli artisti che si sono cimentati con questo nuovo modo di esprimersi, che non è in realtà fotografia, perché non lavorano con la luce ma lavorano più con l'idea dell'immagine. Però è come sta andando il futuro, quindi ci dobbiamo adeguare. E poi abbiamo una mostra, per esempio la mostra di Eric Kessels, che si chiama Off the Wall, che è stato proprio quello, il concetto nasce dall'idea di spingere i confini oltre. Quindi il curatore olandese ha chiesto agli artisti di portare, proporre opere che non si appendono al muro. Quindi ci sono opere tridimensionali, ci sono...
Sempre con la fotografia.
Sempre con la fotografia. Però si camminando tra gli spazi della fiera, anche in spazi inusuali della fiera, si potranno notare delle sculture, dei tabernacoli, tutte delle opere d'arte diverse e non puramente fotografiche.
Nelle scorse edizioni ci sono spesso stati dei focus.
Sì, quest'anno il focus è la Svizzera. Abbiamo iniziato 3 anni fa con l'Iran, l'anno scorso Mediterraneo, quest'anno volevamo stare più neutri come paese e non prendere un paese...
Un momento difficile.
Sì, esatto, un momento difficile, quindi siamo andati su un paese neutrale. Abbiamo scelto la Svizzera, che è ricchissima di istituzioni, di musei, di gallerie, di artisti che si cimentano con la fotografia.
L'obiettivo di Mia Photo Fair, lo ricordiamo agli ascoltatori.
L'obiettivo è quello di far innamorare gli italiani alla fotografia, e questa fiera è una fiera mercato, quindi l'intento comunque di portarsi a casa un oggetto stupendo che hai voglia di avere.
L'altro appuntamento interessante che vogliamo segnalarvi, e che tra l'altro è sempre in via Tortona, è il MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, che compie 10 anni. E proprio in occasione del decennale propone un ricco palinsesto di iniziative e due mostre. Una intitolata Travelog, storie di viaggi, migrazioni e diaspore, che tocca la questione cruciale delle genti costrette a migrare in cerca di una vita migliore. Ma la cosa è trasversale nel tempo, come vedrete se andrete a visitare la mostra. E l'altra è intitolata Dal muralismo alla street art, Invasion. Un viaggio che inizia nel XX secolo con i primi grandi murali e arriva ai giorni nostri. 10 artisti, 10 opere sulle pareti del museo che si potranno vedere solo per 3 mesi. Abbiamo incontrato la direttrice del museo, Marina Pugliese.
Allora, la particolarità del MUDEC, diciamo nella versione più recente, è che unisce il Museo delle Culture alla direzione arte pubblica, e Milano è la prima città italiana che si è dotata di una direzione arte pubblica. Quindi da quando c'è questa doppia anima, l'idea è sempre di più quella di portare il museo fuori dal museo e di portare la città all'interno del museo, quindi una ottica di complementarietà tra il Museo delle Culture del mondo, quindi della cittadinanza internazionale, e la città in senso internazionale.
Che ci fa capire che avete una rete di collaborazioni.
Chiaramente abbiamo una grossa rete di collaborazioni, abbiamo deciso di festeggiare il decennale parlando del tema del viaggio, che ovviamente è tutto ciò che avvicina le culture o comunque che forza le persone a spostarsi da un posto ad un altro, in due modi. Da un lato con una mostra focalizzata sulle nostre collezioni a cura di Sara Rizzo e Katia Inosezeva, che parla dei viaggi come migrazioni, diaspore, ma anche viaggi degli oggetti, anticipata dalla bellissima installazione di Adrian Paci su 20 anni di tragedie nel Mediterraneo, e una seconda mostra invece dedicata al muralismo contemporaneo, dove abbiamo fatto questa sfida inedita di portare 10 muralisti internazionali a lavorare all'interno di un museo, anche un po' per sfatare il mito che il muralismo sia un po' un'arte di serie B all'interno della gerarchia dell'arte, però è difficile vedere i muralisti all'interno del museo, in particolare produrre muri all'interno del museo, quindi questa porosità e questa volontà di portare il fuori dentro.
Infatti abbiamo visto alcune opere davvero belle, ma poi cosa succederà di queste opere, mi domandavo, perché la mostra è temporanea
anche loro, perché gli artisti hanno dipinto direttamente sui muri che verranno dipinti, fa parte del gioco, quindi è comunque un intervento effimero.
Qui siamo in una sala che davvero mi ha colpito, ci sono questi video che ci portano anche in altri tempi, in altri luoghi, tra altre popolazioni, di viaggi, e io la trovo davvero bella questa sala.
Sì, Prigionieri della Guerra è un lavoro inedito che abbiamo prodotto e acquisito per il museo, di Giannichian e Ricci Lucchi, che, come hanno sempre fatto, lavorano su materiali di archivio, filmati privati, di archivi privati, storici, in questo caso sul tema delle diaspore dei Rom e sulla tragedia del popolo armeno, e quindi chiaramente come ideale completamento di tutta l'analisi del viaggio fatta per la mostra Travelog.
E allora dunque vi abbiamo parlato di due eventi che vivacizzano questo weekend: il Mia Photo Fair, la fiera della fotografia al Superstudio di Via Tortona, e proprio accanto al MUDEC, il Museo delle Culture, le celebrazioni per i 10 anni con due mostre appena aperte. Adesso pubblicità, noi torniamo subito dopo con la seconda parte.
I'm married for love, I'm married for love, I'll fall.
bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ritorniamo a Book Pride, ci siamo andati varie volte nel corso della settimana, anche se la manifestazione, lo ricordiamo, è cominciata oggi e va avanti fino a domenica al Superstudio Maxi di Via Moncucco. È già arrivato Antonio Serra, che cura la rubrica di fumetti, insomma leggendaria di Cult, che va avanti da tanti anni, che chiude la nostra trasmissione. L'ho pregato però di mettersi già al microfono, perché il nostro prossimo ospite, oltre a essere un ospite illustre che ci fa molto piacere ospitare, ha molto a che vedere con la nostra memoria storica per quello che riguarda tutto quello che è fumetto e non solo, attraverso una rivista che ha fatto la storia e ha formato generazioni di lettori, giovani o non giovani. Io lo leggevo con mio padre, dico semplicemente questo, fin da bambina. Parliamo di Linus, la celeberrima rivista che celebra i suoi 60 anni di fumetti e di cultura controcorrente. Lo farà anche a Book Pride, in un incontro che sarà il 23 di marzo, domenica alle 14, nell'auditorium del Superstudio Maxi di Via Moncucco, per l'appunto. A parlarne, organizzato dalla Nave di Teseo, saranno Paolo Bacilieri, Gino e Michele, José Muñoz, Fulvia Serra e Igort, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Come va?
Bene, bene, stiamo lavorando alla cremetta per chiudere il nuovo numero di Linus, appunto.
Per forza, quello del sessantennale, poi toglie. Noi ci stiamo preparando a celebrare il nostro cinquantennale e già ci abbiamo degli effetti psicosomatici. Immaginiamo voi con tutta la responsabilità bella che ha Linus, no, nella cultura italiana.
Allora, Linus è stata la prima antologia di strisce del mondo, e questa cosa è stata una grande sorpresa per me quando ho cominciato a contattare autori americani, tra cui anche complici come Art Spiegelman o François Mouly, che l'estate in cui sono stato insignito del ruolo di direttore mi hanno aiutato a ragionare su come ricostruire la rivista o come immaginarla oggi, no? Perché sì, sono cambiate tante cose. Cambiata la società attorno alla rivista. Però diciamo che questa sua storia, questa sua originalità, perché poi le strisce un tempo erano per i giornali ed erano un po' usa e getta, e invece Gandini, Oreste Del Buono, Umberto Eco avevano già capito, diciamo, 60 anni fa che si trattava di una cultura popolare molto importante, no? Perché in America, per esempio, ha cambiato la faccia delle arti il fumetto. E con loro, appunto, si è ragionato, e poi io ho portato avanti questa missione ormai da 6 anni, nella quale cerco di come dire, portare anche, per esempio, la conoscenza per il pubblico più maturo dei manga, di questa cultura che ormai i nostri figli frequentano quotidianamente e che va raccontata, perché è una cultura ricchissima e anche molto prolifica, in cui il mito sembra essere messo meno in discussione che da noi in Europa, per esempio.
Allora, non avrò l'ardire di ricostruire tutte le tappe fondamentali della storia di Lino, sarei una pazza se volessi farlo, però veramente io leggo Linus a un ricordo familiare, perché ero una bambina piccola e mio padre amava moltissimo i fumetti, quindi mi faceva leggere i fumetti per grandi, fregandosene allegramente come dire, di veti incrociati, di parenti, amici, quindi ho dei ricordi meravigliosi di quelle letture, non soltanto perché, come si diceva, insomma, essendo la prima antologia di strisce d'Italia, ha portato a conoscenza di tantissimi lettori nel corso degli anni ciò che invece questi non conoscevano, a partire dai Peanuts, da cui arriva il nome della rivista. Però più o meno quante diverse strisce sono state ospitate, quanti diversi disegnatori? Diamo un numero generico, giusto per dare l'idea dell'enormità del lavoro che ha fatto Linus.
Sono centinaia. La cosa che è poco nota, per esempio, è che addirittura anche i supereroi sono stati ospitati, per esempio la prima storia dei Fantastici Quattro è stata pubblicata in bianco e nero su Linus, e poi i Fantastici Quattro sarebbero arrivati con la cosiddetta Marvel Corno
nel 66, no?
I Fantastici Quattro. E sarebbero arrivati qualche anno dopo, quindi Linus ha, diciamo, nella sua vocazione questo spirito un po' pionieristico in cui c'è la ricerca dell'incanto, no? nella versione, diciamo, Linus è stata tante cose, tante incarnazioni, per esempio è stata la rivista del movimento studentesco, quando lo dirigeva Oreste Del Buono alla fine degli anni 60 in poi. Prima invece era nella visione di Gandini, che era poi il marito di una libraia storica di Milano, della Milano Libri, della libreria Milano Libri. Nella prima incarnazione invece Linus era la rivista che faceva scoprire il fumetto proprio degli albori, quello di Crazy Cat, di Little Nemo, appunto di Peanuts, che già negli anni 60 si capiva subito che stava utilizzando questo sistema di quattro quadratini per esplorare la società americana, noi stessi, la visione del mondo, metterla in discussione con questo modo molto arguto e super sintetico di cui Schultz era capace e che credo che non sia mai stato superato, diciamo. Però è stata anche la testata sulla quale per esempio è nata Valentina di Guido Crepax, altro personaggio ultra milanese e mondiale e universale, ma ha pubblicato anche delle storie importantissime come il capolavoro di Ugo Pratt, Conte Sconta e Tarcana. Ha ospitato il mondo del fumetto underground, quello coltissimo di Geoff Johns, oppure di Pogo prima di Geoff Johns, o anche quello più spiritoso e oltraggioso di Robert Crumb. E diciamo che da Linus, e poi io stesso con Andrea Pazienza, Valvoline, Giorgio Carpentieri, Loretto Mattotti, eccetera, abbiamo pubblicato e debuttato su quella testata.
Antonio Serra voleva fare una domanda.
Ma in più che una domanda, cioè, certamente, ahimè, io ricordo perfettamente quell'episodio dei Fantastici Quattro stampato in bianco e nero, che è stata una cosa super emozionante all'epoca. Devo a Linus la scoperta di Jeff Falk, di Sidney Jordan, che mi ha formato come autore di fantascienza, quindi figuriamoci se Linus non è... Però io penso che questa cosa che tu stai dicendo, cioè del fatto che Linus punta in qualche maniera a innovare, ma a creare, ma anche a essere testimone del tempo e anche del luogo in cui esiste, sto pensando ad esempio alla scelta che avete fatto, secondo me straordinaria, ne abbiamo parlato anche in questa rubrica, di pubblicare Venere Privata, disegnata da Paolo, no?
Paolo Bacilieri,
che è stato tratta da Scerbanenko, che mi è sembrata un'operazione assolutamente straordinaria, sia nella resa estetica, inevitabilmente, perché Paolo è bravissimo, ma anche nella resa narrativa. Quindi una mossa, come dire, al passo di Linus, ecco, insomma, mi viene da dire.
Sì, ma perché Linus, che è nota come un'antologia di strip, in realtà ha contribuito alla nascita e anche al proliferare di un fumetto più drammatico e non comico, non quello delle strisce che si esauriscono in quattro vignette. Ci sono i capolavori come anche Calvin e Hobbes, che non abbiamo citato prima, ma su Linus storicamente la storia della coda, del numero, la storia finale è una storia di taglio più realistico in cui appunto si sperimentano vari autori. Adesso c'è anche una visione, diciamo, il racconto reinventato della vita di Thomas Millian, che è disegnato meravigliosamente da Camamoro, uno dei più grandi disegnatori di atmosfere che esistano in questo momento, è scritto da Giuseppe Sansonna, ma ci sono tantissime cose, anche il nome della rosa disegnato da Milo Manara sui testi del celebre romanzo di Eco, ha debuttato proprio su Linus, sulle pagine di Linus. Diciamo che teniamo alta la tradizione, se possibile.
Allora, in attesa del numero che celebra i 60 anni di Linus, noi non possiamo che suggerirvi di andare al Superstudio Maxi domenica alle 14 in auditorium, perché sentirete Igort insieme a tutti gli ospiti di cui parlavamo precedentemente, compreso Paolo Baciglieri, a cui si faceva cenno un attimo fa, per parlare di questa lunga storia che continua, ed è una cosa che, insomma, come avete sentito, fa parte delle biografie di noi tutti. Grazie ancora per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
A presto.
Spend some time waiting for your face. Don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen.
Allora, vi parliamo adesso di un festival importante organizzato da CETEC dentro fuori San Vittore. Oggi è il 21 marzo, la prima giornata di primavera, una giornata importante anche perché ci ricorda tanto Alda Merini. Il CETEC ha la sua sede operativa nello spazio Alda Merini, tutto il resto ce lo racconta Lucia Sardo. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Allora, di cosa stiamo parlando e raccontiamo un po' di dettagli?
No, stiamo parlando, vabbè, io posso parlare di quello che succederà a me questa sera, perché poi, insomma,
certo, ci poi daremo altri dettagli.
Il calendario è talmente ricco, io sono, diciamo, una stellina in questo, in questo universo, e quindi stasera intorno alle 21 racconterò di due figure fantastiche, secondo me meravigliose, di donne, io le chiamo le imperdonabili, cioè quelle che non si potevano classificare da nessuna parte. E quindi oggi è il compleanno di Alda Merini, ma è anche il compleanno di Rosa Balistreri, questa cantante.
Sì. La prima cantantessa, come
la prima cantantessa, infatti noi abbiamo fatto un film, io sono una delle rose, perché Rosa è stata, diciamo, distribuita in tre attrici, quattro in realtà, perché raccontiamo la storia di Rosa bambina fino agli ultimi periodi della sua vita, quando poi, insomma, muore. Quella la faccio io, ovviamente, la bambina non l'ho potuta fare. E quindi, insomma, racconterò un po' di questa donna, racconterò anche di Felicia Impastato, la mamma di Peppino. Alcuni la ricorderanno nel film I Cento Passi, io ero Felicia, quindi ho voluto accomunare queste due donne nella casa di Alda, anche lei un'imperdonabile.
Certo.
Vedremo cosa verrà fuori stasera, canterò qualche canzone di Rosa.
Che meraviglia, insomma, adesso poi ricordiamo anche tutte le interpretazioni a cui facevi cenno, e devo dire che, insomma, già l'emozione soltanto a nominarle, no? Le imperdonabili, secondo me.
Le imperdonabili, sì.
Secondo me, non... sì, bisognerebbe ricordarsi quante ce ne sono state in Italia e quante, ahimè, probabilmente ce ne saranno, no?
Ce ne sono ancora, assolutamente. Spero sempre meno, spero sempre meno.
Sì, lo speriamo tutti, ma insomma non è semplice. Però questa accezione che ci hai suggerito, Lucia, io mi permetto di darti del tu, perché
sì,
l'abbiamo fatto anche in altri momenti, sì. Questa accezione appunto e questa definizione secondo me è molto preziosa e magari ci faremo riferimento anche più avanti, perché altrimenti sembra sempre di dover chiedere il permesso per delle battaglie che sono state battaglie anche molto faticose, dolorose, solitarie per molte di loro, no? Invece, come dicevamo, diamo i dettagli dell'appuntamento che ti riguarda questa sera.
Sì, è molto semplice, l'appuntamento è alle 21, appunto nello spazio di Alda Merini, nella casa di Alda. Incontrerò le persone, parleremo un po', chiacchiereremo, discuteremo su queste donne, appunto canterò qualche canzone di Rose, perché mi sto preparando, perché quest'estate uscirò con uno spettacolo appunto, più che su Rosa, perché Rosa la racconta benissimo il film, che è molto bello, che invito tutti ad andare a vedere, racconterò delle altre rose, perché ci sono tante rose, quindi donne che hanno trasformato la loro ferita in qualcosa di positivo e qualcosa che... di cui possono godere anche gli altri.
Certo.
Quindi appunto c'è un murales bellissimo in cui le ferite si trasformano in farfalle.
Farfalle, è vero, questo, infatti.
Questo è anche... E quindi appunto racconterò di queste donne che non si sono adagiate a piangere su un letto, ma che hanno gridato, urlato, cantato la loro ferita e il loro dolore.
Allora, grazie ovviamente a Lucia Sardo, Canto e Cunto, Felice e Rosa, il suo recital, il suo viaggio fra la narrazione e la musica.
Sì, no, diciamo che è una chiacchierata, ecco, perché sono tutti materiali per lo spettacolo che farò in seguito, che poi spero di venire, di portare a Milano.
Beh, allora ci risentiamo in quell'occasione con molto piacere per parlarne appena debutterà. Abbiamo parlato di uno degli appuntamenti e sono veramente tantissimi, a partire da oggi fino al 17 aprile, del Festival a Casa di Alda Merini Primavera, teatro, poesia e pari opportunità. Vi ricordiamo di andare sul sito e sui social di CETEC, oppure cercare spazio Alda Merini e trovate tutto il programma, perché ripeto, sono tanti incontri e appuntamenti veramente molto belli che continuano appunto fino a metà aprile. Grazie davvero a Lucia Sardo per tutto quello
grazie
che fa. A risentirci.
A
presto, a presto.
Ciao.
E allora penso che la ricorderete tutti Lucia, no? Nel ruolo della mamma dei 100 passi, però appunto lei è un'artista, una cantante, una direi anche una etnomusicologa, perché questo è uno dei motivi per cui farà questo incontro coinvolgendo anche la memoria di Rosa Balistrieri quest'oggi. Noi siamo arrivati, anche se lo avete già sentito, in onda all'appuntamento con Antonio Serra. Caro Antonio, quanti ricordi con Linus, con i Corte e anche con tutti quelli che ci sono stati prima, rivista che peraltro ha avuto anche momenti difficili, luci ed ombre, ci sono state questioni anche politiche complesse, però noi forse, soprattutto gente diciamo della mia e della tua generazione, abbiamo proprio un ricordo giovanile.
Altro che, un ricordo... proprio anche di una frequentazione emotiva, mi viene da dire.
Ma quando usciva era un evento, insomma, ci si chiudeva a leggerlo e appunto...
Io lo leggevo di straforo, perché tu dici che lo leggevi con tuo padre, io invece lo leggevo di nascosto da mio padre.
Poi ogni tanto era un po' in imbarazzo nello spiegarmi certe cose, o perché erano troppo complicate, o perché erano un filino più per adulti, eccetera. Ma poi i bambini, questo lo dovremmo ripetere spesso, e chi si occupa di fumetti lo sa molto bene, i bambini non hanno malizia nello sguardo, e quindi in realtà ce lo mettono gli adulti. Poi
è un altro modo di vedere le cose.
Esattamente.
Un po' me lo ricordo, questo crea il fatto che mi dicono sempre che al massimo posso avere 8 anni.
E beh, però, è meglio.
D'altronde, guarda. Anche l'uomo di cui parleremo adesso ha lo stesso problema. Allora, tra l'altro, divertente, possiamo agganciarci a quello che è stato detto poco fa, no? Con il fumetto dedicato a Thomas Milian, quindi un fumetto che parla di cinema, di attori, così via, eccetera. Oggi parliamo di un fumetto che si intitola Le guerre di Lucas, dove Lucas è George Lucas, l'autore di Star Wars. Questo è un libro che ricostruisce a fumetti, in maniera molto narrativa e anche ironica, che cosa è successo, come è stato possibile che sia stato creato Star Wars, tutte le difficoltà che sono state affrontate, ma in particolar modo, secondo me, al di là di tutte le situazioni peculiari legate alla scelta degli attori, alle problematiche varie, insomma, tutte le cose che riguardano la creazione di un film, il fumetto, quello che racconta veramente molto bene è, prima di tutto, l'ossessione di un uomo che c'ha in testa questa cosa da quando è bambino e che dice io ci devo riuscire, insomma, no? Ed è incredibile che uno poi ci riesca. E nello stesso tempo anche tutta la difficoltà del percorso creativo. Questa è una cosa molto interessante, secondo me. Da sceneggiatore, leggendo il lavoro di Renaud Roche, che è lo sceneggiatore di questo fumetto, disegnato da Laurent Topman, un fumetto francese, i disegni sono bellissimi, ho trovato proprio che dentro ci sia il lavoro di una persona che sa che cos'è, cosa vuol dire scrivere una storia. E quindi ci viene raccontato come in realtà quello che sembra, no, un colpo di fortuna, arriva un matto che ha un'idea in testa e improvvisamente azzecca il momento giusto, la combinazione giusta di cose, e diventa ricchissimo perché crea un film che cambia la storia del cinema. Questa è l'opinione, come dire, che ci viene raccontata dall'esterno, dei vari produttori, no? Dei produttori anche della 20th Century Fox, che non credono al film e così via. Invece dall'altro lato ci viene raccontato come questa cosa sia una meticolosa preparazione, meticolosa fatica di scrittura, riscrittura, reinvenzione continua, di continuo confronto con la realtà. Ogni volta che Lucas riscrive la sceneggiatura del film, la riscrive almeno 3 volte, ci viene riraccontata da capo a fumetti, in maniera tale che possiamo vedere quali sono le differenze narrative, pur essendo gli elementi costanti, no? Scrivere, come tutti sanno, quelli che scrivono di mestiere, vuol dire rinunciare. Lucas è irritatissimo all'idea di rinunciare continuamente alle idee, ma continuamente sia sua moglie Marsha, sia gli stessi attori, che i produttori, che i suoi amici che lo consigliano e così via, gli dicono togli, e lui toglie, ma sempre più deluso, diciamo così. Ecco, per cui quando poi il film esce, lui non ci crede più, perché non lo riconosce neppure come il prodotto che aveva in testa. Nella realtà dei fatti poi il film è un enorme successo. Questo percorso creativo è veramente interessante. Mi interessa raccontare un pezzettino, un aneddoto particolare che dimostra come le cose vanno pensate sulla base dell'esperienza di vita. Quando si cerca di firmare questo maledetto contratto per realizzare Star Wars, che è un tormento che dura tutte le 200 pagine del volume, il libro praticamente si conclude con la firma di questo contratto, e Lucas fin dall'inizio chiede la possibilità di avere i diritti completi su quello che riguarda il merchandising. Oggi ci appare una mossa straordinariamente furba, diciamo.
Allora non era tanto furba,
al punto che non solo glielo concedono immediatamente, ma pensano appunto che il suo sia il delirio di un adolescente, no? Ma in realtà lui nel fumetto ci viene spiegato da dove arriva questa idea. Arriva dal fatto che suo padre aveva vivevano a Modesto, in California, una piccola cittadina. Suo padre aveva una cartoleria. E faticava a sbarcare il lunario, perché nonostante stiamo parlando della fine degli anni 70, quindi di un'epoca dove matite, penne, quaderni servivano a tutti, non esisteva ancora la tecnologia digitale e così via, cioè nonostante per il padre di George Lucas era difficile arrivare a fine mese, insomma, non vendeva abbastanza. Quindi a un certo punto, seppur a denti stretti, perché era uno, diciamo, quadrato, accetta l'idea che gli viene consigliata di mettere un espositore con dei giocattoli, soldatini, automobiline, bamboline e così via, eccetera. E improvvisamente i suoi guadagni aumentano drasticamente, cosa che gli permette di arrivare a fine del mese. Gli dispiace perché lui vende gli oggetti di cartoleria con uno scopo anche, come dire, educativo, etico, no? E l'idea di mettere i giocattoli tradisce l'idea della cartoleria che lui ha in testa. Cioè, nonostante, ecco, e Lucas ha questa cosa davanti agli occhi quando chiede: io voglio i diritti di tutti i giocattoli di Guerre Stellari. E così diventa straordinariamente ricco, perché è ricco grazie ai giocattoli, non tanto grazie ai film.
Eh sì,
insomma,
diciamolo, infatti.
Tutta questa storia è molto intrigante. Da un certo punto di vista ci racconta chiaramente un mondo troppo ricco, diciamo così. Dall'altro ci insegna che credendoci si può fare veramente, veramente tutto. Abbiamo parlato delle Guerre di Lucas, di Renaud Roche e Laurent Hopman, edito da Bao, in fumetteria e libreria, 23 euro.
E grazie come sempre ad Antonio Serra. Noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo alle ore 11:30. Ritroveremo Antonio venerdì prossimo. Intanto vi anticipo che lunedì prossimo, il 24 per l'appunto, sarà l'occasione per una nuova serata del Suggeritore Stand Up Comedy. Vi aspettiamo a partire dalle 21, chi è già venuto lo sa, per brindare insieme e mangiare qualcosa. La diretta inizia alle 21:30 e voi, spettatori e spettatrici, siete indispensabili per decidere chi vincerà la gara fra stand-up comedians, che questa volta saranno tutorati dal nome tutelare Paolo Faroni, insomma, celebre comedian a sua volta. Ci sarà come sempre musica live. Prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it. 24 marzo, lunedì prossimo, stand-up comedy in Auditorium Demetrio Stratos. Buon weekend, ciao ciao.